va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Il nostro cammino che stiamo facendo in queste settimane per rispondere un po' all'invito, all'appello del nostro vescovo Mario Delpini, che al termine della promulgazione del sinodo minore, delle costituzioni di questo sinodo minore Chiesa dalle genti, ci ha invitato a fare. Un cammino per educarci a ritenere, a considerare che oggi la Chiesa di Cristo è la Chiesa dalle genti, fatta dalle genti, che arrivano anche da altri continenti, altre culture, altre razze. Educarci a guardare l'altro non come un nemico, ma come un compagno di viaggio, come una ricchezza di cui abbiamo bisogno. Oggi proprio su, diciamo così, sull'indicazione del Papa, sull'esempio del Papa che l'altra settimana ha messo alcuni popoli, alcune minoranze, i Sinti, i Rom, i Zingari, li ha messi al centro della sua attenzione, della sua preghiera, del suo chiedere perdono, perché non li abbiamo mai considerati come persone. E mi porta a fare una riflessione così sui popoli, sulle minoranze di popoli negati, popoli che potremmo dire che non hanno storia, almeno non la conosciamo noi questa storia, sembrerebbe che non abbiano storia. E lo slogan che dovrebbe accompagnarci in questa riflessione è lo scrutare il mondo dal di dentro e dal basso. E sono i popoli negati che ci invitano a guardare il mondo a partire dalla loro faticosa lotta per resistere a una omologazione che loro non vogliono, a un'integrazione che non vogliono perché la vedono subordinata all'altro, la vedono subordinata ai nostri interessi, alla nostra cultura. Un sociologo francese tempo fa indicava nel caos la tendenza attuale del mondo moderno, in quanto a suo parere cresce sempre più il divario tra la realtà in movimento e le norme tramite le quali abbiamo osservato e giudicato sino ad oggi l'ordine esistente. È una realtà in movimento. Ecco perché il sinodo, per cogliere il volto nuovo di questa Chiesa milanese. E purtroppo noi attraverso norme, potremmo dire vecchie, noi cerchiamo di osservare, di giudicare, di leggere il mondo, l'ordine esistente. Parlare di Tuareg, di curdi, di nativi del Chiapas, di tribali del Bangladesh, di Sinti, di Rom, di Zingari, vuol dire richiamare alla nostra stessa attenzione l'estrema, la grande ricchezza delle loro tradizioni. Poi in viaggi culturali andiamo a leggerle, a vederle, a, a conoscerle. La estrema ricchezza delle loro tradizioni, del loro vissuto sociale e culturale, ricercando in esso non tanto la memoria di un passato, ma i segni tangibili di un futuro a cui l'umanità potrebbe guardare con fiducia. Potremmo dire che le minoranze negate non sono, come molti pensano, il reperto tardivo di un passato destinato a scomparire, ma bensì possono rappresentare l'anticipazione di una diversa convivialità tra tutti i popoli. Le mille minoranze che popolano il mondo sono in realtà l'unica, la sola grande maggioranza di questo pianeta. Ma nello stesso tempo è necessario sapere che sono le reali minoranze a dettare le regole di un gioco politico, sociale, culturale, a indicare le strade, anzi a indicare la strada, l'unica, la sola, dello sviluppo possibile, a scrivere i codici del diritto. Sono le reali minoranze a dettare queste regole. I popoli negati, i cosiddetti popoli senza storia, ci invitano a guardare il mondo, a scrutarlo, non dalla luna, ma dal di dentro, dal basso. Ecco lo slogan, scrutare il mondo dal di dentro e dal basso. Dove si sono insediati ed agiscono rapporti umani e sociali unici, dove da secoli si esprime con il silenzio, con il clamore di un estremo atto violento, la loro faticosa lotta per resistere a una omologazione che non vogliono, a una integrazione che è sempre subordinata ai nostri interessi, subordinata all'altro, ai nostri interessi economici, di benessere, che fa questa integrazione subordinata all'altro, che fa di individui, di collettività etniche, minoranze, un'unica, indistinta moltitudine costretta al servizio, all'oblio, a consumare la loro disperata esistenza. Guardiamo quello che sta avvenendo nella foresta brasiliana. Noi vorremmo invece che in ognuna di queste comunità si riconoscesse l'occasione che viene offerta anche e soprattutto ai popoli storici che siamo noi, alle culture affermate che è la nostra, di ricercare nuove strade di integrazione, entro cui queste minoranze negate possono sperimentare percorsi evolutivi di esistenza culturale e materiale a loro propri. Oggi c'è il tentativo prevalente però di riduzione a un unicum tutte le realtà. Si deve sostituire a questa tentazione grande la diversità come patrimonio genetico, autentico dell'umanità. Quando sento, si deve sostituire la diversità e l'integrazione come forma del suo sviluppo storico. Quando sento prima gli italiani, noi siamo italiani, tutti italiani, noi siamo, quasi che gli altri non sono persone, quasi che gli altri non hanno ricchezze da poter scambiare con noi. Quale fallimento di questa cultura? Queste minoranze alle quali molti, anche tra coloro che si ritengono progressisti, guardano con un puro interesse antropologico oppure folcloristico. Quanti viaggi di vacanze si fanno per andare a vedere queste, in un modo con uno sguardo folcloristico, queste nostre fratelli e sorelle, questi popoli, queste minoranze. invece queste popoli, queste minoranze rappresentano una critica operante al mito, diciamo così, eurocentrico, secondo cui gli interessi e i tempi imposti dai popoli storici, da noi, o dalle loro stesse classi politiche, perché così possono sfruttare in un modo egoistico, personale, questi dittatori, tutte le ricchezze, soprattutto del sottosuolo di questi popoli. E questi vengono imposti dai popoli storici e dalle loro classi politiche, come dicevo, sono l'unico modello di cultura e di sviluppo possibile. Le minoranze non sono una scomoda sopravvivenza del passato remoto, ma sono il segno, potremmo dire, irriducibile di un futuro al plurale, su cui far germogliare una convivenza interattiva, possibile e necessaria allo stesso tempo. Privando l'uomo negato della sua identità culturale, rendendolo così sconosciuto a se stesso, gettandolo nel vuoto di un'esistenza priva di calore e di dimensione umana, è l'errore più grande che possiamo fare. E lo stiamo facendo. La ripresa delle culture tradizionali, la riscoperta di modelli di sviluppo produttivo e sociale che sono altri rispetto a quelli segnati nel profondo dalla logica del mercato, degli interessi economici, la riproposizione di tempi e di modi di vita individuale e comunitaria diversi possono essere la risposta che essi offrono anche a noi, a tutte quelle minoranze sociali, politiche, culturali, etniche che vivono nelle periferie della modernità urbana. Ma perché viene il mal d'Africa quando uno va in Africa? Mica così l'aspetto geografico, oppure le banane, oppure la frutta, oppure... Ma perché c'è questo modo di vivere potremmo dire che a livello di uomo, vero, il nostro non è lì, un bambino non può uscire sulla strada, deve andare a scuola con un carrello pieno di libri, deve essere accompagnato dal nonno. Come possiamo dire che questo modello di vita è rispettoso di tutti? Quale rispetto dei bambini? La risposta non è facile. Anche perché non spetta a noi trovarla, ma si può affermare che solo nella autoidentificazione autonoma e libera da controlli esterni, nel riconoscimento di nuovi diritti e di autonomi modi di sviluppo, nella partecipazione fiduciosa alle scelte e alla loro gestione comunitaria, i popoli negati potranno dare voce storica alla loro autenticità, salvando il significato dell'agire umano e la ricchezza della loro diversità in un mondo che si pensa ormai come un villaggio globale. Io credo che possiamo dire che sono quelli di cui abbiamo maggiormente bisogno. Anche l'altra sera ho partecipato a una serata dell'esperienza, ho presentato un'esperienza di alcuni che sono stati in Africa e sentivo un atteggiamento da parte di tutto il pubblico di meraviglia di queste cose che dicevano, che vedevano. Penso che siano questi popoli che non hanno storia, diciamo noi, quelli di cui abbiamo maggiormente bisogno, di cui ha bisogno la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Forse ci servono proprio coloro che temiamo, temiamo perché sono stranieri, perché hanno un aspetto straniero, diverso, a volte folcloristico rispetto al nostro. Quelli che per paura affrontiamo con indifferenza, con rifiuto, e che ormai questo si trasforma quotidianamente in violenza. Forse di quelli di cui abbiamo bisogno sono proprio quelli che consideriamo stare al livello più basso. Come il Papa dico, i Rom, i Sinti, gli Zingari. Da ogni parte gli Zingari sono all'ultimo gradino della società. Proviamo a chiederci perché. Perché sono diversi. Perché il fatto stesso che esistano mette in dubbio i nostri valori. Perché vanno bene a tutti nelle opere e nelle operette, ma nella realtà suona, potremmo dire, il rifiuto, l'indifferenza, perché li consideriamo antistorici, bizzarri, e non sono compatibili con noi, con la nostra cultura. Lasciate che 500.000 o più di Rom e Sinti vivano tra noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero aiutarci a scompigliare un po' il nostro ordine così rigido. Qualcosa del loro stile di vita potrebbe venirci trasmesso. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero insegnarci quanto prive di significato sono le frontiere. Incuranti dei confini, altro che io sono italiano prima gli italiani, i Rom e i Sinti sono di casa in tutta Europa, sono ciò che noi proclamiamo di voler essere, cittadini d'Europa. Ma quando? Ma come? Ma dove? Mi sembra a questo punto importante riprendere alcune parole del Papa dell'altra settimana, che ha rivolto sia nel viaggio ecumenico che ha fatto in Romania, sia poi nell'incontro che ha avuto a Roma con Sinti, Rom, Zingari. Se dovessi in tre parole dire i pregiudizi su queste minoranze, Zingari, direi sporchi, ladri, rubano i bambini, e se dovessi aggiungerne una quarta direi non lavorano. Questi pregiudizi sono così antichi che smascherarli credo sia impossibile. Anche perché nessun altro ladro, sporco o fannullone vedrebbe ricadere su di sé tanto rifiuto e tanta intolleranza che abbiamo nei loro riguardi. Mi ricordo che avevo già questa intolleranza, questo rifiuto ricevuto quando ero bambino dalle parole della mia mamma. Stai attento agli zingari, chiudi la porta perché ci sono gli zingari. Quanto alle storie sui rapimenti di bambini sono così immaginifiche e pazzesche che le varie signore che li hanno raccontati, come la mamma che dice che le è stato rubato un bambino da una zingara all'uscita di un supermercato e poi deve ammettere di averlo lasciato incustodito in macchina per appuntamento galante. Racconti nell'odiare l'impiccio in cui si sono trovate queste persone, odiano anche le persone che loro stesse hanno coinvolto. E la stampa tante volte dà credito alle fantasie, riportando fatti ipotetici che restano nell'immaginario collettivo e che i lettori a loro volta diffondono commentando. È vero, era scritto su un giornale, o almeno... Se è scritto, qualcosa di vero ci deve essere. Un'altra forma di pregiudizio è estendere a tutti un fatto di cronaca. Un bambino è maltrattato? Tutti gli zingari del mondo maltrattano i bambini. Un bambino è avviato alla questua, ai crocicchi delle strade? Ebbene, tutti i bambini zingari del mondo sono incanalati a questo tipo di vita. Oppure poniamo la nostra cultura, noi stessi, come metro di misura e termine di confronto. Siamo di fronte a un diverso metodo educativo, poveri bambini, ci fanno subito compassione. Un bambino sinti muore, la colpa è sicuramente dell'incuria dei genitori e della miseria. Soltanto ripetute e documentate proteste portano in luce l'inefficienza di una struttura ospedaliera. Dopo le morti di vari giovani causate dalle forze dell'ordine, nell'atto di scivolare durante un inseguimento, i colpi raggiungono chissà perché quasi sempre la nuca. Nel 93 un bambino di 11 anni è stato ucciso da un carabiniere nella camera di sicurezza di una caserma con un colpo di pistola che ha ferito gravemente anche la cuginetta di 13 anni. Ebbene, la maggior parte dei quotidiani non si è fatta tante domande su come ha potuto accadere un così tragico episodio. Viene invece sottolineato ampiamente che i bambini stavano rubando. È stato inviato un comunicato ai giornali dicendo, tra l'altro, niente giustifica che un tutore dell'ordine tenga un comportamento pericoloso che può condurre ad uccidere, sia pure accidentalmente, un bambino di 11 anni. Probabilmente il primo vero pregiudizio che li comprende tutti sono diversi, quindi sono peggiori e io ne ho paura. L'atteggiamento della comunità sedentaria si è modificato anche riguardo al sociale. Un po' ovunque si è passati dall'assistenzialismo alla tolleranza, ma tolleranza significa ti darò i mezzi per vivere e ragionare come me. Quello che la gente non sopporta nella diversità in genere è che una persona, volendo continuare ad essere se stessa, chiede alla società i mezzi per continuare a sopravvivere come diverso. Questo atteggiamento genera odio e intolleranza, mentre un manifesto desiderio di integrazione genera maggior beneficenza. La cronaca attuale, anche per mezzo dei quotidiani italiani, ci presenta come reincarnati i fantasmi di ieri. I nazischim riportano alla luce comportamenti xenofobi che credevamo superati, ma forse erano solo sopiti, e si sono mantenuti in vita anche da coloro che, con il loro silenzio, hanno permesso il perdurare di un atteggiamento di emarginazione nei confronti di alcuni raggruppamenti umani, i cosiddetti popoli senza storia, le minoranze. Vorrei terminare con l'accenno un po' a quello che è avvenuto l'altra settimana, dove Papa Francesco scende nella cronaca di Roma e fa sentire il suo essere vescovo della capitale. Era il 9 maggio, ha ricevuto in udienza i Rom e i Sinti e nel pomeriggio ha incontrato la famiglia Rom di Casal Bruciato, che ha subito ingiurie e violenze quando ha preso possesso di una casa popolare legittimamente assegnata. Tre giorni dopo il suo elemosiniere, il cardinal Conrad, a cui il Papa aveva detto «Tu dovrai essere il prolungamento della mia mano per portare una carezza ai poveri, ai diseredati, agli ultimi», gli aveva detto al momento della nomina queste parole. Ebbene, questo cardinale si è calato in un tombino, ha rotto i sigilli e riportato la luce in uno stabile occupata da circa 600 persone, da 6 giorni senza elettricità. I veri cittadini, dice il Papa, di seconda classe, sono quelli che scartano la gente, quelli che vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri. Così ha parlato il Papa ai 500 partecipanti all'incontro di preghiera del popolo Rom e Sinti in Vaticano, promosso dalla Fondazione Migrantes. Le parole del Papa: vi sono vicino e quando leggo sul giornale una cosa brutta vi dico la verità, soffro. Ha aggiunto, riferendosi all'ultimo episodio di violenza alla periferia di Roma contro la famiglia Rom di Senada Imer Omerik, che ha poi chiesto di salutare prima dell'incontro con la diocesi di Roma a San Giovanni in Laterano. Questa, dice il Papa, non è civiltà. L'amore è civiltà. La vera strada è quella della fratellanza. Da qui l'invito, sempre nelle parole del Papa, a non far crescere il rancore che fa ammalare il cuore e porta alla vendetta, ma anche nell'ultima tappa del viaggio in Romania il Papa ha avuto, potremmo dire, delle parole molto belle ma molto significative. È stato commovente l'incontro nel quartiere Rom Blai. Papa Francesco ha confessato di portare nel cuore un peso. La storia ci dice anche che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male. E il male, Francesco non pronuncia la parola parole grossi, ma ha cercato proprio di riportare il valore della persona, della vita, del matrimonio, delle famiglie. E proprio ha sottolineato come, ripeto le parole, la storia dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Prosegue: chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi per quando nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con lo sguardo di Abele. Sono parole nette queste del Papa. Non siamo fino in fondo cristiani e nemmeno umani se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni, prima dei nostri giudizi e pregiudizi. Sono parole forti che segnano un passo in avanti nel solco, però, potremmo dire, già tracciato dal Magistero dei Papi dell'ultimo mezzo secolo. Il 26 settembre del 65, il primo incontro ufficiale tra il Pontefice Paolo VI e i cari zingari, nomadi e gitani, a Pomezia. L'udienza doveva tenersi inizialmente nella Basilica San Pietro, ma Montini scelse di andare direttamente incontro ai suoi interlocutori nel loro campo internazionale, investito in quel giorno da una pioggia torrenziale. Voi, disse Paolo VI nel suo discorso, voi nella Chiesa non siete ai margini, ma sotto certi aspetti voi siete al centro, voi siete nel cuore. Voi siete nel cuore della Chiesa perché siete soli. Nessuno è solo nella Chiesa. Siete nel cuore della Chiesa perché siete poveri e bisognosi di assistenza, di istruzione, di aiuto. E la Chiesa ama i poveri, i sofferenti, i piccoli, e gli abbandonati. Anche Giovanni Paolo II, nella celebrazione penitenziale del grande giubileo del 2000, scandì queste parole: i cristiani sappiano pentirsi delle parole e dei comportamenti che a volte sono stati loro suggeriti dall'orgoglio, dall'odio, dalla volontà di dominio sugli altri, dall'inimicizia verso gruppi sociali più deboli, come quelli degli immigrati, degli zinger, dei sinti. E anche Benedetto XVI, nell'udienza ai rappresentanti di diverse etnie di zinger e rom, nel 2011 disse loro: purtroppo lunghi secoli avete conosciuto il sapore amaro della non accoglienza e talvolta della persecuzione. La coscienza europea non può dimenticare tanto dolore. Mai più il vostro popolo sia soggetto di vessazioni, di rifiuto e di disprezzo. Parole importanti per cambiare. Parole importanti per vivere sempre più lo stile, diciamo così, della Chiesa delle genti, per sentirsi veramente Chiesa di Cristo. Questo sguardo sui diversi, uno sguardo pacifico, uno sguardo fraterno, uno sguardo riconoscente. Ciascuno di noi, ciascuno di loro, ha qualcosa da scambiare con gli altri, ha qualcosa da donare agli altri. Ciascuno di noi ha bisogno di ricevere da loro. E con questo atteggiamento vi invito a ripensare il vostro modo e il nostro modo di guardare queste persone, questi popoli. Anche se ci sono degli sbagli da parte di alcuni di loro, non sono tutti così. Non dobbiamo fare di un'erba un fascio. È una cosa ingiusta. Non è il sale di Cristo. A tutti voi una buona domenica e un buon weekend.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.